Ecco, siamo arrivati alla seconda lezione sui conflitti del corso di Trieste, sarebbe la 38ª ora, e analizzeremo il conflitto in Bosnia, che è un conflitto che ci ha molto coinvolto negli anni 90, in quanto che appunto è un conflitto che ha vissuto una lunga fase di conflitto violento, in cui sembrava che appunto i serbi dovessero prevalere all'interno di questo paese, con un massiccio ricorso alla pulizia etnica, e che in qualche modo ha scosso un po' le coscienze dei cittadini europei, e in qualche modo in quegli anni si è sviluppato questo dibattito tra chi diciamo, voleva un pochino tirarsi indietro dalla Bosnia, perché appunto non vi erano forti interessi in gioco, quindi in qualche modo tutto diciamo, gli intellettuali conservatori, ricordo che Sartori in Italia disse: ma perché mai dovremmo intervenire in Bosnia? E poi invece, diciamo, ci fu una convergenza tra appunto i politici e gli intellettuali liberali e della sinistra europea che portò all'intervento della NATO nel 95. Ma di questo abbiamo già parlato nelle lezioni di relazioni internazionali ortodosse, diciamo così. Ora dobbiamo analizzare soprattutto lo sviluppo del conflitto locale, fra croati, serbi e musulmani. E quindi in qualche modo diciamo faremo questo appoggiandoci al testo, quindi siamo a pagina 27 e poi nel file della mia pagina Disp ho caricato addirittura 10 mappe, perché così possiamo vedere come si è sviluppato questo conflitto dai primi anni 90 fino all'accordo di Daytona del 95. Allora, su ciò che è stata la Bosnia in passato, e lo stesso vale in parte anche per la Croazia, diciamo il tutto è abbastanza relativo, non è che possiamo dire, la Croazia effettivamente, se voi guardate anche la pagina, appunto, pagina 25, la Croazia forse rispetto alla Bosnia è stata uno stato in passato per un più lungo periodo di tempo. Addirittura ci fu un regno croato che risaliva circa il 900 d.C., quindi la Croazia ha avuto un passato un pochino più importante alla Bosnia. La Bosnia effettivamente come entità statale indipendente, forse diciamo, ciò è successo solo nel corso dell'ultima fase del Medioevo, e poi la Bosnia ovviamente fu, mentre la Croazia poi si rese indipendente e diventò diciamo una provincia dell'impero austro-ungarico, la Bosnia invece fu conquistata dall'impero ottomano, è ovvio, no? Perché altrimenti non avremmo avuto tanti musulmani all'interno di questo stato. Però ecco, nonostante tutto, la Bosnia, nonostante fosse stata conquistata dall'impero ottomano, rimasero le due comunità, quella cattolica e quella ortodossa, quindi oggi ciò che sono i croati e ciò che sono i serbi. Poi tra le due guerre la Bosnia fece parte di quella che era una sorta di prequel della Jugoslavia, il cosiddetto regno di serbi, croati e sloveni, in cui c'era ovviamente anche la Bosnia, che poi diventò il regno croati, serbi e sloveni, era più dominato dai croati, poi quando divenne il regno di Jugoslavia nel 29 fu più dominato dai serbi. E poi divenne parte, dopo la seconda guerra mondiale, divenne parte della Jugoslavia. Quindi è questa entità un po' anomala, E perché è così anomala? Perché appunto è stata sotto il dominio degli ottomani, quindi la maggioranza della popolazione bosnia è stata islamizzata, perché gli islamici che vivono in Bosnia non sono turchi, non sono arabi, sono slavi, convertiti all'Islam. Quindi ecco, ora mi sono accorto purtroppo che cioè c'è un errore qui a pagina 27, ecco, segnatevelo, dovete invertire le percentuali dei croati e dei serbi, non so come mai non me ne sono mai accorto, però diciamo i musulmani sono il gruppo maggioritario, circa il 45%, poi i serbi sono poco più del 30%, sono il 32, diciamo il 33% circa, e i croati diciamo sono il 17%. Quindi diciamo serbi 33, croati 17, musulmani 45, più o meno. Facciamo queste statistiche, quindi si arriva circa il 95%, poi ci sono altre piccole minoranze. Ecco, l'evoluzione del conflitto in Bosnia è molto simile a quella della Croazia. Abbiamo visto in Croazia, diciamo, i primi due conflitti che sono sorti nell'ex Jugoslavia sono quelli della Slovenia e della Croazia. Però abbiamo detto che la Slovenia viene subito risolto con la separazione mano-nazionale, perché in Slovenia non ci sono, ci sono pochissimi serbi. Con la Croazia invece si sviluppa una guerra nella seconda metà del 91, che porta alla vittoria dei serbi, che fanno una seconda bambolina all'interno delle bamboline russe. Quindi, diciamo, prima si scoperchia la Croazia e poi dentro la Croazia si scoperchia la Repubblica della Crimea. Ecco, diciamo, sulla Bosnia il discorso è lo stesso, vale a dire. In primo luogo la Bosnia si separa dalla ex Jugoslavia, non dall'ex Jugoslavia, si separa dalla Jugoslavia. Quindi la Bosnia chiede, diciamo, porta avanti il suo diritto all'autodeterminazione nazionale. E a quel punto però immediatamente si sviluppa un secondo conflitto. Diciamo, tutto sommato, ecco, la separazione della Bosnia in sé, come la separazione della Slovenia e della Croazia, ai serbi non disturba più di tanto. Ciò che i serbi in quel periodo questionano è il fatto che queste entità, che erano gli stati, le entità federali della Federazione Jugoslava, siano mantenuti integri, no? Milosevic avrebbe voluto dire: ma noi ci riprendiamo la parte della Bosnia che è abitata da serbi, e i croati avrebbero voluto dire: noi ci prendiamo la parte della Bosnia abitata da croati. Però questo, diciamo, diritto alla determinazione numero due non viene mai sponsorizzato da coloro che esercitano il diritto dell'autodeterminazione nazionale numero uno, diciamo così. Quindi è una sorta di due pesi e due misure, cioè è come se c'è il nonno, il padre, il figlio, il padre vuole ereditare i soldi dal nonno e non vuole dare i soldi in eredità al nipote, E quindi in qualche modo, diciamo, c'è questo potere intermedio degli sloveni, dei croati, dei bosniaci, che non vogliono separare la nuova entità che si è costituita. Come dire: oh, siamo stati per 50 anni con il comunismo sotto la Jugoslavia, quindi sotto i serbi, e ora vogliamo governare per conto nostro. Se abbiamo delle minoranze al nostro interno, che si arrangino. Se se ne vogliono andare, se ne vanno; se vogliono restare, restano, ma non rompano le scatole. Quindi, diciamo, riprendiamo allora la cronologia. Ottobre 91, dichiarazione di indipendenza. E gennaio 92 viene proclamata, così come in Croazia fu proclamata la Repubblica della Crimea, anche in Bosnia viene proclamata la Repubblica Serbo-Bosniaca nel gennaio del 92. I croati però non lo fanno. I croati, insomma, diciamo, vogliono anche loro una loro autonomia, ma non c'è una vera e propria proclamazione di uno Stato indipendente. Quindi proclamano nel novembre 91 una sorta di entità prefederale. Questo perché? Perché tra la fine di febbraio e l'inizio del marzo del 92 viene organizzato un referendum sulla Bosnia. Croati e musulmani votano a favore, quindi siamo in una fase in cui c'è questa coalizione ancora non esplicita, è un po' latente. Diciamo, c'è una qualche croati e musulmani hanno qualche interesse a cooperare in funzione antiserba. Il 64% votò a favore dell'indipendenza da Bosnia, i cittadini serbi lo boicottarono. Quindi il 5 marzo 92 viene proclamata l'indipendenza da Bosnia. Quindi sembra che ci sia una fotocopia, sembra che succeda tutto come era successo in Croazia. A questo punto l'Unione Europea riconosce l'indipendenza, e nel giro di un mese i serbi attaccano militarmente i croati e i musulmani e cominciano a fare la cosiddetta pulizia etnica. Guardiamo un attimo le mappe, andiamo a vederci le mappe. Quindi sostanzialmente, la prima mappa, la mappa 3.2a, che trovate nel file aggiunto, vedete tutto questo, diciamo, puzzle di nazionalità. Però sostanzialmente, ecco, i bosniaci sono quelli verdi, che sono effettivamente di più. Poi la seconda comunità è quella serba, quella rossa, e poi la terza è quella croata. Quindi mi raccomando, non vi sbagliate, le statistiche sul testo sono imprecise. Quindi, ecco, diciamo, cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere che appunto è tutto mischiato. La cosa curiosa è che non è che abbiamo come la Svizzera, che c'è da una parte i francesi, dall'altra i tedeschi, dall'altra gli italiani, dall'altra i ladini. No, qui è un paciugo, come direbbero a Bologna. È un paciugo, è un puzzle. Diciamo, è un puzzle che si ricompone difficilmente. Questo naturalmente ha portato ad accentuare i conflitti, il conflitto. Quindi, in qualche modo, come vedete, vedete come sono sparpagliati i serbi, vedete come sono sparpagliati anche i musulmani e anche i croati. Sono tutti e tre piuttosto sparpagliati. La linea bianca è quella che poi sancirà i confini dell'accordo di Daytona del 95. Ecco, quindi siamo. Come abbiamo visto, diciamo, sostanzialmente nel 92 inizia la guerra, nell'aprile del 92 inizia la guerra e l'assedio di Sarajevo durerà 44 mesi. Quindi, diciamo, a primavera del 92 c'è il primo attacco dei serbi. Però nel frattempo, ecco, poi in realtà gli accordi di pace li elenco successivamente, però nel 91 ci fu già un primo piano promosso dall'Unione Europea, è il piano Carrington-Cutileiro, che diciamo lo trovate nella mappa a pagina, scusate, vi dico qual è il numero della mappa, la mappa 3-2B, quella sulla Bosnia. È un primo piano che però sostanzialmente è in una fase in cui la guerra non era cominciata, il primo piano. Un programma di pace promosso dall'Unione Europea, che sostanzialmente prevedeva che cosa? Il mantenimento dell'integrità, quindi era una pace, diciamo, che prevedeva la pace associativa con il mantenimento dell'indipendenza della Bosnia, però con una forma di consociativismo. Una forma di consociativismo perché in qualche modo, diciamo, ancora non era iniziata la guerra e si presupponeva e si sperava che la guerra non iniziasse. Quindi si diceva, oh guardate di mettervi d'accordo, fate un governo in cui c'entrano sia bosniaci che croati che musulmani. Siete così intrecciati, siete così sparpagliati, siete così mischiati, quindi non ha senso fare il federalismo. In un primo momento il federalismo non sembrava una soluzione fattibile. All'inizio questo piano Carrington-Cutileiro fu accettato, ma poi quelli che non voleva, cioè chi è che voleva mantenere, diciamo, più potere in Bosnia? I più numerosi, ovviamente, i musulmani, che erano circa il 45%, e quindi non accettavano di dividere questo potere in anticipo. E poi, ovviamente, il piano fallì semplicemente perché poi si sviluppò la guerra. Quindi, diciamo i serbi con chi si contrappongono soprattutto. I serbi si contrappongono soprattutto con i bosniaci. I croati si mantengono un pochino più defilati all'inizio e, diciamo, se vedete la mappa 3-2-E, vedete la mappa 3-2-E, con la mappa 3-2-E si ha una chiara immagine di tutti i passi in avanti che fecero i serbi, confrontatela con la mappa 3-2-B, o semplicemente anche con la mappa 3-2-A, la prima, vedete come sono divisi, ecco, vedete quanti verdi ci sono nella zona orientale della Bosnia. Se guardate qual è la situazione nel 94, dopo 2 anni di pulizia etnica, vedete che gran parte della zona orientale è stata conquistata dai serbi. Quindi, diciamo, la guerra nel corso di 2 o 3 anni ha portato a rendere un pochino meno disordinata la distribuzione di questi tre gruppi culturali nel territorio. E quindi i serbi hanno fatto diverse conquiste territoriali, soprattutto nella zona orientale, cacciando i musulmani. Poi che cosa è successo? È successo che i croati si sono un po', diciamo, espansi a nord. Come vedete, i croati, la zona blu, i croati hanno sottratto invece un po' di territori ai serbi, soprattutto nella zona nord occidentale. Ecco, poi sostanzialmente sul resto non ci sono grosse modifiche. E quindi in qualche modo, come vedete, la guerra dura 2 o 3 anni e l'intervento della NATO scatterà solo nel 95. Che cosa succede però? Ecco, prima di arrivare all'intervento della NATO ancora ce ne passa. Diciamo, ci sono diversi episodi importanti di questa guerra che vanno ricordati. Allora, diciamo, come abbiamo visto, allora l'aprile del 92 comincia la guerra in Bosnia, poco dopo che era finita la prima fase della guerra in Croazia. Quindi i serbi avevano prevalso in Croazia e un po' a livello internazionale la percezione che c'era in paesi come l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna è che Milosevic la stava vincendo stava vincendo queste guerre dell'ex Jugoslavia, stava prevalendo e quindi in qualche modo l'anarchia, se i governi occidentali avessero scelto l'anarchia, se avessero scelto un atteggiamento, diciamo, di stare a guardare, di lasciar fare, di lasciar correre, è molto probabile che la Serbia avrebbe prevalso sia in Croazia che in Bosnia. Ecco, però a un certo punto, il conflitto che era un 2 contro 1, perché all'inizio, come abbiamo visto, i croati e i musulmani si allenano fra di loro perché sembra che appunto abbiano interesse a combattere i serbi, ma una volta che, diciamo, era abbastanza chiaro che i serbi facevano un gioco abbastanza per conto loro, mirante diciamo, a conquistare quante più terre, soprattutto i bosniaci, anche i croati, che erano anche loro guidati da un governo nazionalista di Tudjman, diciamo, cominciano a pensarci sopra e cominciano a ipotizzare che appunto se il vento andava a favore di Milosevic, i croati avrebbero dovuto fare come i serbi. Quindi, diciamo, si cominciò a pensare che era inutile fare le cose per bene, e quindi i croati entrarono in conflitto con i musulmani. E questo, diciamo, si verificò soprattutto in parallelo al fallimento della mediazione delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea. E quindi ci sono degli scontri armati fra croati e musulmani che iniziano verso la fine del 92, nell'ottobre del 92, ma poi si accentuano dalla primavera del 93, quindi un anno dopo la guerra. E in parallelo, ecco, va ricordato che c'era stato il piano Vance Owen, il piano Vance Owen del gennaio del 93. Quindi, dopo che la guerra, diciamo, era durata circa 9 mesi, perché la guerra inizia nell'aprile del 92, si sviluppa il piano Vance Owen. Guardiamolo un attimo giù, gennaio del 93. Ecco, il piano Vance Owen che cosa prevede? Prevede un'integrazione federativa a tre, un'integrazione federativa a tre con il modello di 10 cantoni. E la Serbia avrebbe mantenuto circa il 43% del territorio, per cui avrebbe dovuto restituire il 27% dei territori conquistati. Andiamo a vedercelo qua nella mappa, la mappa 3-2C, piano Vance Owen del gennaio del 93. Vedete? Diciamo, qui ci sono questi 10 cantoni, Sarajevo è in qualche modo neutrale, è un po' come Gerusalemme, i croati hanno abbastanza territorio, i serbi hanno abbastanza territorio, però molto meno di come lo avevano conquistato. Guardate qui nella zona orientale, la parte verde è sempre abbastanza abbondante. Se invece andate a vedere la mappa etnica del 94, ecco, vedete come la parte orientale è tutta rossa. Invece nel piano Vance Owen la parte orientale è mezza rossa e mezza verde. Allo stesso tempo, diciamo, i serbi invece nel piano Vance Owen conquistavano parecchio territorio ai danni dei croati. Vedete questa zona a nord-ovest, i serbi arrivano a confinare con la Croazia, invece poi abbiamo visto come nella mappa etnica, la 3-2E, tutta la parte, diciamo, che è al confine con la Croazia diventa tutta blu. Quindi, insomma, questo piano Vance Owen è un po' controverso, alla fine non va bene a nessuno, però la parte che lo respinge di più sono i serbi, perché in un primo momento Vance era il rappresentante dell'ONU e Owen era il rappresentante dell'Unione Europea. In un primo momento, diciamo, la mediazione internazionale è, lasciamo da parte il piano Carrington-Cutileiro, era un po' un piano, diciamo, prematuro, non ha avuto una forte influenza politica. Però la prima mediazione internazionale mira a punire i serbi, dirgli: guardate, voi non dovete fare pulizia etnica e vi lasciamo solo una parte ridotta delle conquiste territoriali che avete fatto. Quindi, insomma, diciamo, è ovvio che questo piano fu respinto soprattutto dai serbi. Fu respinto dai serbi. Quindi i serbi sembravano avere il coltello dalla parte del manico. E questa, diciamo, intransigenza dei serbi spinse i croati a dire: ma noi, ma chi ce lo fa fare di fare questa alleanza con i musulmani? Se a livello internazionale nessuno interviene per difendere questa alleanza fra croati e musulmani, ci conviene fare anche noi prepotenti, ci conviene fare anche noi come i serbi. E quindi, in qualche modo, diciamo, in seguito al fallimento del piano Van Soen, i croati attaccano i musulmani. C'è il famoso assedio di Mostar, che dura 6 mesi nell'estate del 93, e nell'agosto del 93 viene proclamata la cosiddetta, viene proclamata anche uno stato bosniaco-croato. E quindi sembrava che ci fosse una sorta di patto tacito tra Tuđman e Milošević per spartirsi i territori della Serbia, e quindi, diciamo, questo patto tacito avrebbe portato a che cosa? A magari alla proclamazione di indipendenza di un piccolo stato musulmano con la Serbia e la Croazia, che si acchiappano i territori abitati da serbi e da croati. Ecco, e quindi, diciamo, questo, non ci sono prove ovviamente di questo patto, non è stato firmato nessun trattato, però lo possiamo in qualche modo constatare, ipotizzare questo scenario, proprio perché dipende proprio dai fatti che sono avvenuti, dagli eventi. La rottura dell'alleanza tra croati e musulmani fu un qualcosa di concreto, ci furono gli scontri armati, ci fu l'assedio di Mostar, quindi è chiaro che nella misura in cui, cioè, i croati probabilmente dei tre attori erano quello meno aggressivo, meno conflittuale, però i croati all'inizio furono alleati con i musulmani perché dovevano andare contro i serbi che avevano il potere centralizzato. Una volta che si stavano rendendo conto che a livello internazionale nessuno stava intervenendo, dissero: ma perché noi dobbiamo fare i bravi ragazzi? Facciamo anche noi prepotenti e guardiamo di acchiappare il più possibile della Bosnia. Ecco che a quel punto, diciamo nell'agosto del 93, c'è il terzo piano di pace. Il terzo piano di pace è quello Owen-Stoltenberg, in cui noi chi abbiamo? Ecco, controlliamo un attimo qui sul testo, a pagina 28. Il piano Owen-Stoltenberg è una sorta, diciamo, di... questa volta il piano Owen-Stoltenberg è più favorevole ai serbi. Come vedete, il piano Van Soen aveva solo il 43% del territorio per i serbi. Il piano Owen-Stoltenberg dà il 52% ai serbi. Il 18% ai croati e il 30% ai bosniaci. Inverte un po' le statistiche, in cui i croati si tengono grosso modo il territorio proporzionale alla loro entità. I bosniaci, che sono il 45%, pigliano solo il 30%, e i serbi, che sono il 33%, pigliano il 52%. Insomma, è chiaro che questo piano non poteva andare bene ai bosniaci. Era troppo favorevole ai serbi. Vediamolo anche un pochino sulla mappa. Vedete quanto è grossa la zona rossa, madonna mia. Si pigliano praticamente mezza Bosnia i serbi. Era veramente, effettivamente, troppo sbilanciato a favore dei serbi. E in qualche modo il motivo per questo mutamento forse era proprio dettato dal fatto che all'inizio, a livello internazionale, il piano Van Soen del gennaio 1993 si basava sull'assunto che appunto i serbi andavano penalizzati, ma nella misura in cui la pulizia etnica dei serbi andava avanti a livello internazionale, si persero un pochino le speranze che ci sarebbe stato un intervento contro i serbi, si propose un piano di pace un pochino più favorevole ai serbi. Quindi siamo nell'agosto del 93, e in qualche modo in questa fase, come abbiamo visto, ci sono scontri armati che durano per tutto l'anno, sostanzialmente dall'aprile 93 fino alla fine del 93. L'alleanza fra croati e musulmani fallisce. Ecco, però a questo punto cambia qualcosa. A questo punto cambia qualcosa perché in qualche modo si sviluppa una mediazione un pochino più robusta da parte dei governi occidentali. in particolar modo ci sono, viene siglata una tregua tra croati e musulmani nel febbraio del 94, una tregua che viene siglata a Zagabria, e nel marzo ci fu la ricucitura dell'alleanza fra croati e musulmani. Quindi le due entità che si erano separate dalla Bosnia si alleano di nuovo. Quindi c'è una fase numero 3. La prima fase erano stati alleati, anche se un pochino così, senza troppo pensarci su. La seconda fase in cui l'alleanza fu rotta con l'assedio di Mostar, e poi la terza fase in cui si ritorna a fare un'alleanza. Questo perché? Perché sì, ci fu una mediazione degli Stati Uniti e della Germania. E in qualche modo i croati, diciamo, iniziarono a rendersi conto che appunto la Germania stava costruendo un'ipotesi di scambio tra l'evoluzione del conflitto in Croazia e l'evoluzione del conflitto in Bosnia. Di fatto gli americani e i tedeschi dissero ai croati: oh, allora, voi avete perso i territori, la Craina e la Slavonia in Croazia? Allora, noi vi garantiamo che recupererete questi territori, a patto che voi ricostruite l'alleanza con i musulmani in Bosnia. Quindi Tudjman si cominciò a rendere conto che a livello internazionale cominciava a concretizzarsi, seppure con lentezza, seppure in qualche modo con, diciamo, un processo di coordinamento dei comportamenti non certo facile, però il vento stava cambiando direzione. Quindi non conveniva fare questo patto tacito con i serbi per acchiapparsi la parte croata della Bosnia. Conveniva in qualche modo seguire i suggerimenti della Germania e degli Stati Uniti, ricostruire uno Stato pienamente indipendente in Croazia e accettare una federazione con i musulmani, con la speranza che magari all'interno della Bosnia i serbi sarebbero stati ulteriormente penalizzati. Ecco, comunque, diciamo, i serbi della Bosnia, guidati dal famoso Karadzic, diciamo, continuano la pulizia etnica, e a quel punto, diciamo, se noi appunto andiamo a vedere la situazione del 94, come vedete, la situazione del 94, la parte rossa è importante, quindi diciamo, la capacità dei serbi di riconquistare gran parte del territorio bosniaco era andata avanti. E però vediamo nel 94 anche i croati avevano riconquistato molto territorio, vedete soprattutto questa parte a nord-ovest. La punta della Bosnia è sempre verde, la punta della Bosnia è sempre quella occupata dai bosniaci. I bosniaci sono concentrati nella zona centrale, nella zona in questa sorta di punta di lancia a nord-ovest. Ecco, quindi diciamo, a questo punto siamo arrivati in un contesto politico dove appunto i serbi di Karadzic controllano il 70% dei territori, i croati circa il 20%, e i musulmani, che erano guidati da Izbegovic, i croati da un certo Boban, non il calciatore, i musulmani, che sono il 45%, erano stati marginalizzati al 10%. Erano stati marginalizzati al 10%, e quindi in qualche modo, diciamo, erano molto stati mortificati dalla pulizia etnica, diciamo, serba, e in parte quella croata. L'ONU mandò una missione di peacekeeping, il famoso UNPROFOR, che era già presente in Croazia, ma non cambiò niente, tanto che nel marzo del 95 la missione fu ritirata. Però nell'aprile del 94 fu istituito il famoso gruppo di contatto, costituito da Stati Uniti, Russia, Francia, Germania e Gran Bretagna. L'Italia stava sempre lì dietro le quinte, ma non era parte ufficiale del gruppo di contatto. Ecco, abbiamo questo piano del luglio del 94, è il quarto piano di pace che in qualche modo viene proposto, e questo piano di pace, come vedete dalla mappa, la 3-2F, è un piano di pace che dà un sacco di territorio ai serbi. Guardate bene, è più o meno abbastanza simile al piano Owen-Stoltenberg dell'agosto del 93, diciamo, c'è una grandissima fetta rossa, e poi diciamo la zona croata e musulmana è molto inferiore. Ecco, quindi questo piano, diciamo, questo piano del gruppo di contatto fu collegato a un ultimatum che i paesi della NATO dettero ai serbi. E questo piano, diciamo, dal punto di vista territoriale, tutto sommato non apportava grandi modifiche rispetto al passato. Ai serbi dava parecchio territorio, e dava tanto. Diciamo, di sicuro, ecco, vedete, anche rispetto al piano Van Soen era nettamente superiore. Era più o meno, diciamo, e dava, sì, più o meno come il piano Owen Stoltenberg, senza grosse modifiche. Però, ecco, dal punto di vista giuridico conteneva un elemento un po' anomalo, vale a dire che, diciamo, mentre si ipotizzava la possibilità che in qualche modo la Bosnia si potesse confederare con la Croazia, quindi forse il piano del gruppo di contatto era un po' sbilanciato a favore della Croazia, non tanto per le concessioni territoriali, quanto perché appunto la Bosnia avrebbe potuto confederarsi con la Croazia, ma lo stesso non potevano fare i serbi di Bosnia, cioè non si potevano confederare con la Serbia. E quindi in qualche modo alla fine, diciamo, fu rifiutato proprio dai serbi per questa simmetria che andava a favore dei croati. Quindi ricapitoliamo un po', facciamo un piccolo bilancio dei tre piani di pace. Allora, sostanzialmente, il primo piano di pace, vabbè, ha contato abbastanza poco, ancora la guerra non era iniziata, c'era un consociativismo a tre, è ovvio che fu respinto dai bosniaci perché erano dei tre il gruppo più numeroso. Il secondo piano di pace era un po' troppo penalizzante, il piano Van Soen era un po' troppo penalizzante per i serbi. E quindi in qualche modo, diciamo, fu respinto soprattutto dai serbi perché avrebbe dovuto conquistare, restituire parecchio territorio. Vedete, ecco, il 3-2-C, il piano Van Soen, la parte rossa è un po' meno vistosa. Ecco, il piano Owen Stoltenberg invece è il piano Owen Stoltenberg ha la caratteristica opposta, vuol dire premia troppo i serbi e invece sfavorisce i bosniaci, per questo fu respinto dai bosniaci musulmani. Infine, il piano del gruppo di contatto del 94, del luglio del 94, diciamo era più o meno come il piano Owen Stoltenberg con la suddivisione del territorio, però in qualche modo, diciamo, dava dei vantaggi dal punto di vista giuridico ai croati e quindi fu respinto dai serbi. Ecco, formalmente, cioè, ne nessun piano di pace ha previsto la divisione in Bosnia in un'entità serba, in una croata e in una bosniaca. Quindi il modello del politically correct, dello Stato plurinazionale, è sempre stato rispettato. Anche perché la mediazione fu portata avanti da molti paesi, governi europei di sinistra, e in quel tempo pensare a una divisione della Bosnia in tre era un pochino come assecondare la pulizia etnica di Milosevic, però diciamo avrebbe potuto benissimo essere proposta l'idea di fare un referendum e di lasciare decidere la popolazione bosniaca se mantenere uno stato centralizzato, se fare una federazione, una confederazione e soprattutto anche se diciamo prevedere diciamo una possibilità di avere tre stati separati, con una possibile riunificazione dei croati bosniaci con la Croazia e dei serbi bosniaci con la Serbia. Anche qui, se facciamo un ragionamento controfattuale, possiamo dire se i serbi non avessero attaccato militarmente i croati musulmani, forse si poteva arrivare a una divisione della Bosnia. Io credo di no, perché ecco, la moda intellettuale. Cioè, la parola d'ordine era non facciamo un nuovo apartheid, non dividiamo la Bosnia in tre, la sindrome di Re Salomone. Per cui alla fine tutti questi quattro piani furono respinti, qualche volta dai bosniaci e qualche volta dai serbi. I croati, tutto sommato, furono i più collaborativi. Quindi il primo piano, Carrington-Cutileiro, era un consociativismo. Il piano Van Soen, il piano del gruppo di contatto, era formalmente un federalismo, con una possibilità di confederazione dell'entità croata musulmana con la Croazia, e il piano Owen Stoltenberg in realtà era formalmente una confederazione, però era un piano che favoriva troppo i serbi e quindi alla fine fu respinto proprio dai bosniaci. Alla fine tutte le mediazioni falliscono. Nel luglio del 95 c'è il famoso eccidio, il massacro di Srebrenica. E a quel punto, questa è la goccia che fa traboccare il vaso, e di fronte a un atto così crudele, da parte dei serbi, diciamo, i guerrieri della NATO si decisero a intervenire. Quell'episodio fu diciamo, deciso dal generale Mladic, che era uno dei più radicali, uno dei più crudeli dei serbi bosniaci, e in qualche modo ci fu un intervento militare che fu abbastanza breve, che durò poco meno di un mese, dal 30 agosto al 20 settembre del 95, e ci fu diciamo, l'intervento della NATO e le truppe di Milosevic e della Serbia furono sconfitte. Ci furono varie missioni che si intrecciarono, diciamo, la missione dell'ONU fu sostituita da un'altra missione dell'ONU, poi dopo la guerra ci fu una missione peacekeeping della NATO. La guerra in Bosnia ha provocato circa 200.000 morti, e 2 milioni di rifugiati. Vedete qua, mentre invece, ecco, è stata una guerra quindi molto più violenta di quella in Croazia. Quella in Croazia ha provocato 10.000 morti, 11.000 morti, quella in Bosnia 200.000. Ecco, vediamo allora che cosa. Allora, innanzitutto gli accordi di Daytona portano a un federalismo, che dal punto di vista giuridico formale in realtà è una federazione tra Bosnia croata e Bosnia musulmana e invece una confederazione con la Bosnia serba, ma è un falso giuridico. La Bosnia serba non può essere indipendente, quindi è una confederazione, è un 2 più 1, diciamo così. Non è prima sono federate insieme Bosnia croata e Bosnia musulmana, e poi questa federazione a due si federa con i serbi. Allora, a quel punto, ecco, vediamo di capire come si arriva a questo diciamo, accordo di Daytona. Però dobbiamo in qualche modo, ecco, vediamo la tabella 3-2G, vediamo quella che è la mappa etnica di Daytona. Vedete? Nella tabella 3-2G i croati hanno più territori. I croati hanno più territori, si sono espansi parecchio a nord. I serbi nell'ultima fase della guerra hanno perso un po' di territori. I musulmani sono quelli, un po', probabilmente dei tre che hanno meno territorio. E i serbi ce l'hanno abbastanza, però un po' meno rispetto, ecco, se vedete, rispetto al 94, i serbi hanno perso un po' di territorio, soprattutto a favore dei croati. Ecco, però, se guardate, la mappa, ecco, la mappa, diciamo, la 3-2-I è quella, la mappa etnica dopo Daytona del 98, Come vedete, questa linea bianca segna il confine. Se fate la differenza tra la 3-2-I e la 3-2-G, arrivate alla 3-2-H. Ecco, con la 3-2-H voi riuscite a capire che cosa cambia rispetto all'anarchia. Diciamo, la 3-2-G rispecchia l'anarchia, la 3-2-I rispecchia il patto di Daytona, e la 3-2-H vi fa evidenziare la differenza tra l'anarchia e il patto di Daytona, e ve la do anche in percentuale. Prima di Daytona, sostanzialmente, i serbi avevano il 46% del territorio, quello rosso, come vedete, ecco, guardiamo la 3-2-G. La 3-2-G, i serbi avevano il 46% del territorio, i croati il 25%, i croati erano aumentati, e i bosniaci il 28%, la parte in verde. Poi arriviamo a Daytona, nella 3-2-I che cosa abbiamo? Abbiamo i serbi che hanno il 49%, la parte in rosso, che è parecchio. I bosniaci hanno un po' inghiottito questo boccone amaro, perché tutto sommato i serbi all'inizio avevano il 30%, quindi guadagnano circa la metà delle conquiste territoriali fatte con la pulizia etnica. Ritorna. I croati vengono un po' penalizzati dall'accordo di Daytona, hanno solo il 21%, i bosniaci chiappano il 30%. La differenza tra l'anarchia e l'accordo di Daytona, cioè tra la 3-2-G e la 3-2-I e la 3-2-H. Con la 3-2-H noi vediamo cosa ha spostato Daytona, cosa ha spostato. Allora, vedete quella puntina gialla che c'è in cima nella zona nord-ovest, è una zona che va dai bosniaci ai serbi. Vedete? Quel giallo nella 32i diventa rosso. La zona arancione è una bella fetta piuttosto grossa, che va dai croati ai serbi. Quindi i croati con l'accordo di Daytona perdono il 4% delle loro conquiste territoriali. I croati forse sono più lì più sacrificati all'accordo di Daytona. Quindi vedete quella zona che nella 32H è arancione, nella 32I diventa rossa. Ecco, e poi ci sono delle zone in verde chiaro. Vedete queste zone in verde chiaro? C'è un'altra zona gialla che va, diciamo, dai bosniaci ai serbi. Vedete, nella 32H è gialla e nella 32I è diventata rossa, c'è cioè quella linguina che entra nella zona centrale verde che si mangia un po' di territorio, quindi i bosniaci cedono un altro spicchio di territorio ai serbi, però i serbi cedono abbastanza territorio nella zona orientale, quel verdolino chiaro, quel verdolino chiaro è tutta una zona che come vedete prima era serba, se vedete nella 32G era rossa, nella 32H diventa verde chiaro. E nella 32i diventa verde. Quindi sostanzialmente, prima di Daytona i serbi avevano il 46% e con Daytona passano al 49%. Perché? Perché i croati gli cedono il 4% del loro territorio, però i serbi restituiscono un 1% ai bosniaci. I croati passano dal 25% al 21%, quindi perdono il suddetto 4%. I bosniaci passano dal 28 al 30%, vale a dire riescono a guadagnare qualcosa dai serbi e guadagnano circa un 2%, soprattutto queste zone, diciamo, attorno a Sarajevo, nella zona orientale, quelle in verde chiaro. Vedete, le zone in verde chiaro sono superiori alle zone in giallo. Cioè, le zone in verde chiaro sono quelle che vanno dai serbi ai bosniaci, le zone in giallo sono quelle che vanno dai bosniaci ai serbi, ok? Ecco, quindi sostanzialmente noi arriviamo a questo accordo di Daytona che alla fine, ecco, se noi andiamo a vedere le tabelle successive, noi abbiamo, ecco, la 32I è la situazione del 98 dove abbiamo delle zone in giallo che sono semplicemente delle zone in cui la popolazione tra croati e bosniaci è mista, quindi non c'è uno che prevale sull'altro, però vedete i serbi insomma hanno una bella fascia di territorio, porca miseria, Il 49% dei territori della Bosnia sono serbi, Quindi considerando che all'inizio ne avevano 30, erano arrivati a 70, con l'accordo di Daytona si sono visti legittimati il 50% della pulizia etnica. Se andiamo a vedere l'ultima mappa, quella 33J, No, scusate, dovrebbe essere una 32J, non una 33J, no, devo modificarla. 32J, ecco, vedete che i serbi nel corso di questi ultimi, nel corso dei 10 anni che vanno da Daytona al 2005, hanno un po' riconquistato, sono diventati maggioritari nelle zone che i croati avevano conquistato. Quindi vedete questa zona che è al confine con la Croazia, nella mappa del 98 è blu, Il verde diventa blu e invece nella mappa del 2005 c'è il verde, poi il rosso e poi il blu. Quindi i serbi hanno riconquistato una maggioranza territoriale in certe zone che i croati si erano riconquistati in seguito alla guerra. Quindi insomma diciamo comunque è chiaro che il conflitto viene risolto con l'integrazione basata sul federalismo, in quanto che non c'è nessuna confederazione, la confederazione è un falso giuridico. La Bosnia non funziona tanto bene, le istituzioni fanno un po' fatica a funzionare e il processo di allargamento non è neanche iniziato, quindi i conflitti fra queste tre entità sono abbastanza profondi, conflitti non armati ovviamente, ma i conflitti tra i vari poteri, c'è un'alternanza nella presidenza della Repubblica, insomma questo Stato plurinazionale fa fatica a funzionare anche perché ovviamente si colloca in un contesto post-bellico con 200.000 morti, quindi le ferite del passato ancora sono fresche. Però la Bosnia, ecco, la Serbia ha più volte minacciato di fare una secessione alla Bosnia, ma questo non lo può fare, la Russia non l'ha mai sostenuta. E quindi in qualche modo, diciamo, il conflitto è stato risolto, anche se non del tutto, continua un conflitto a livello istituzionale, ma per fortuna non c'è più un conflitto armato. Bene, ci fermiamo qui, grazie. E come ero scordato di dire, che l'accordo di Daytona prevede il 30% di territorio per i bosniaci e il 21% per i croati. Non mi ricordo se l'avevo detto o no. Va bene, grazie.